Buonasera a tutti, insomma con i dovuti tempi, con le dovute pause, con la dovuta tranquillità, riparte, siamo qua, siamo in cabina praticamente, no, siamo comodi e riparte io e Vagamundo, cioè io sono proprio io.
E io sono proprio Vagamundo e siamo soprattutto sazi, non soltanto per i bagordi delle festività natalizie, ma perché proprio stiamo banchettando in attesa dell'inizio della trasmissione insieme a molti sorprese.
Aspetta, non dire tutto subito,
perché trattengo.
Qua a forza
però
di
ci
dire...
saranno sorprese.
Esatto, ma le scoprirete subitissimo, perché poi voglio dire, allora, innanzitutto per il primo anno, questa è la... Che stagione è di Io e Vagamundo?
È la terza stagione di Io e Vagamundo.
Pensa un po', è la terza stagione. Allora, per la terza stagione di Io e Vagamundo finalmente ci sono riuscita. Sono davanti a Frank Tiberi.
Esatto.
E non sono più dalla parte della regia. E quindi è d'obbligo davvero salutare praticamente i nostri registi che ci sorvegliano su di noi.
E fustigano.
E sono il mitico The Professor, come lo chiamo io, Paolo Angeletti, che
giustamente
dice no, ma è così.
The Doctor.
E poi c'è lui, Emilio Sileoni, che è la mia speranza.
È la speranza che sta venendo frustato da The Doctor in questo istante.
Assolutamente no.
Si impegna.
Si cresce, si va avanti e si riparte. Siete pronti?
Esatto.
Cioè, non servono le cinture di sicurezza, qui non serve il biglietto. Qui non serve sapere dove andare sempre. Magari voi già lo sapete dove vorreste andare. O forse siete talmente arrabbiati perché avrete un posto dove vorreste andare, avete un posto.
Ma non riuscite.
Ma non potete
andarci.
Esatto. Allora, questa sera c'è la soluzione perché, come sempre, come facciamo da 3 anni a questa parte, si viaggia assieme. Quindi io direi di cominciare con il primo pezzo di oggi.
Ottimo, i brani musicali di questa selezione sono stati scelti per voi dopo numerosi e numerosi ascolti durante tutto l'inverno dalla nostra speaker, diciamo lead speaker, quindi a te la presentazione del primo brano.
Donne, non fidatevi mai di un uomo che è così ruffiano.
Esatto.
State sempre sveglie perché praticamente quando fa così c'è qualcosa che non va.
Ovvio.
Comunque, al sodo, il primo pezzo di oggi è dei Macaco e con la mano levanta e è così, ho scelto lui perché si riparte e quando si viaggia ci si lascia sempre qualcosa alle spalle e si spera sempre di incontrare qualcosa, quindi io ve lo auguro e ce lo auguro a tutti quanti, veramente. Allora si parte, alzate il volume
e anche
perché
la
questo
mano,
pezzo
appunto, seguendo il titolo,
è veramente forte, andate, vai!
Mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré, pronto estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, pronto estoy tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar o subiendo un escalón, escribiendo otra canción de escaleras al cielo. Busco un sitio pa' saltar que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantadas no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo. Tu arma en la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Perdí el aliento, pero no me siento
che l'altro giorno mi è praticamente passato davanti mentre guidavo un gatto nero. Aia. E poi le cose sono andate molto meglio di quanto pensassi.
Soprattutto per il gatto nero.
E anche per me. Quindi non è vero
perché
niente.
Perché il gatto nero, quando ci ha incontrato, ha stentato se attraversare o meno, perché pensava che potesse... Ok. Grazie di averci portato, grazie per la scelta, quindi ottimo il primo brano, ci porti nella nostra...
Amata
in parte, e non solo, ma amata Catalogna, perché il nostro amico Dani Carbonell è catalano di Barcellona.
Lo vedete com'è sempre, i ruoli sono ben stabiliti,
non sono
cambiati.
No.
Sì, perché io sono io e scelgo le cose perché mi piacciono, perché faccio i casini, e lui invece è sempre vagamondo. Mette sempre i puntini sulle i.
Approfondisco, anche perché l'amico Dani... usa molte lingue per esprimersi, catalano, castigliano, italiano, francese, portoghese, quindi è un uomo molto mediterraneo e molto aperto all'incontro delle varie culture che lo animano, come la sua città, Barcellona. Detto ciò, molti di noi ci sono stati, molti l'amano, altri meno. Insomma, un piccolo excursus verso l'altra sponda del Mediterraneo, ma rientriamo nella capitale di una delle province più, come dire, affascinanti e sperdute d'Italia. Questo la rende evidentemente ancora più affascinante, quella di Macerata. Ci troviamo nei lussuosi studi di Radio Nuova e a questo punto lascerei la guida, diciamo, lascerei la nostra conduttrice a condurre, appunto.
Ma allora, guarda,
e a portarci in qualche luogo.
Dai, fammi parlare, che lo sai che le donne amano parlare.
Ne avevo il sospetto.
Fammi chiacchierare, fammi dire quello che ho dentro la testa in questo istante. Perché allora,
esprimiti.
Si parla di viaggio, ma mi sono messa a pensare, ma caspiterina, veramente una delle cose che più mi piace del viaggiare è quella di sedermi, camminare o comunque poter tornare a casa non solo con un sacco di cose che mi sono comprata, come
spesso
tutte le donne, ecco,
alimentari.
Che si parte con la valigia che si chiude a perfezione, ma quando si torna a casa bisogna sdraiarsi sopra la valigia per farla chiudere, perché uno, le cose non le si rimettono bene come stavano prima, e poi chiaramente, vabbè, dai, uno si compra della roba e poi non c'entra
più
niente.
Insomma,
però non è solo
maniaca
questo.
Dello shopping, poi?
Non è vero proprio per niente, però c'è sempre qualcosa in più che poi non era previsto quando si partiva. Però la cosa più importante è quando si incontra qualcuno. Cioè, quando tu dal viaggio puoi tornare a casa e dire, caspita, non me l'aspettavo, ma hai incontrato qualcuno di veramente speciale. Sentite un po' come cosa potrebbe capitare.
Telefono.
Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono.
Oh, casa.
Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
E.T. casa. Telefono.
E allora sì, potrebbe essere che sì, l'incontro è quello con E.T. che abbiamo tutti avuto, molti di noi.
Ma quindi
con
era
il
vero E.T. o eri tu post alcolica mentre schiacciavi la valigia?
Tutte e due le cose, chi lo sa. Magari Spielberg.
Benissimo.
Si potrebbe anche un po' arrabbiare.
No, scherziamo. Però, era il vero E.T. Tra l'altro,
magari chissà quanto guadagna il doppiatore di E.T. Chi ne sa?
Non lo so.
Però ci pensiamo un'altra volta adesso.
Molto anziano.
Al sodo, perché praticamente la tematica che ci guiderà per tutte le puntate di questa stagione, che è cominciata dopo, perché come tutti i grandi viaggiatori hanno bisogno comunque poi
volte arrivano in ritardo,
di riposarsi, o comunque sapete, il viaggio per ritornare qua è stato un po' più lungo, però ci siamo. Quindi il macro tema, cioè la linea guida, sarà proprio quella dell'incontro. Quindi ogni volta ci sarà qualcuno che ci racconterà il suo viaggio, il suo perché viaggiare e tutto quello che ci vuole dire sul viaggio. È inutile starcela a dilungare tanto, perché poi di musica se ne potrà mettere tantissima come sempre, però io sono voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti.
Sarebbe anche ora, perché è anche maleducazione tenerli sulle spine mentre stavamo obiettivamente bivaccando, però è giunto il momento. Quindi, essendo cavaliere, lascio a te la presentazione.
Io penso che quando si viaggia c'è sempre bisogno di qualcuno che sappia dove condurti,
esatto.
No? Quindi, e poi questa cosa appartiene anche un po' alla mia fanciullezza, infanzia, perché di viaggi con questo mezzo di trasporto ne ho fatti veramente tantissimi. Dal mezzo di trasporto urbano, quello che nelle vostre città è di sicuro di colore arancione, e spesso insomma arriva tardi, oppure è pieno, oppure è vuoto, oppure ultimamente si riconosce da lontano perché ha la voce registrata che ti dice che autobus è e dove sta andando.
Vabbè, insomma hai svelato l'arcano.
Sì, certo.
Abbiamo con noi dei rappresentanti di una categoria importante, gli autoferrotranvieri, che non intervisteremo da un punto di vista strettamente lavorativo,
no, assolutamente.
Quindi in quanto autoferrotranvieri, ma in quanto viaggiatori, in quanto conducenti di delle vere e proprie astronavi che solcano spesso a velocità folle le nostre strade tortuose. Quindi benvenuti a... Non so se possiamo dire, perché sono sotto incognito, stretto, braccati. Io penso che si possano dire i veri nomi e quindi
certo.
Abbiamo con noi l'ottimo e famosissimo autista Mirko.
Buonasera.
Ed il suo collega Massimo.
Buonasera.
Benvenuti anzitutto. Grazie. Quindi inauguriamo questo diciamo fil rouge dell'incontro con due autentici viaggiatori professionisti. Quindi, qual è la prima curiosità, cara Letizia, che ti viene in mente avendo a disposizione ben due professionisti del viaggio e di un viaggio che tu conosci bene?
Grazie, bel professionista.
Beh, innanzitutto buonasera, benvenuti, ben trovati. Sono proprio contenta di avervi qua con noi. E poi la prima cosa che chiederei è, allora, se vi dico di viaggio, voi che mi rispondete? Perché, cioè, che è il viaggio per voi?
Cioè, è soltanto professione, quindi diventa alla fine noia come la maggior parte dei lavori, o mantiene quell'aspetto in parte poetico, in parte divertente che c'è abbinato alla parola viaggio?
Ovviamente il viaggio per noi è una situazione professionale, però non è che facciamo il viaggio soltanto per obbligo. Il nostro viaggio è pur non essendo specificamente un viaggio di piacere, è un viaggio che ci completa, ci aiuta anche a vivere, perché siamo fortunati da questo punto di vista. Non lavoriamo in una fabbrica chiusa, senza contatti con l'esterno. Noi siamo a contatto tutti i giorni con le persone, le più svariate, le più simpatiche, le meno simpatiche. Ovviamente ci sono problemi. Persone che sfogano le loro problematiche, torturando sottilmente l'autista che non può parlare, non è obbligato, c'è scritto non parlare all'autista, non parlare al conducente, ma c'è chi non resiste assolutamente. Quindi
beh, però a volte si trova di fronte un conducente che ha la risposta pronta, insomma è anche brillante.
Certamente.
Come nel caso dei qui presenti.
Intanto con l'occasione di essere qui saluto i miei colleghi che eventualmente fossero in ascolto di questa emittente e tutti i nostri cari passeggeri. Anzi, invito quelli che non lo sono a usare i mezzi, a scoprire il piacere del viaggio in autobus. Il viaggio in autobus ti dà anche la possibilità di scambiare due parole, di non viaggiare da solo tra te e la macchina, di non essere un ascoltatore soltanto della radio, ma essere qualcuno, una persona che può parlare, se non con l'autista. Io invito a rivolgersi all'autista moderatamente, ovviamente, perché le deve guidare, è un lavoro impegnativo. Magari a rivolgersi alla persona vicina che hai a fianco, con cui si può stare un dialogo e anche una conoscenza, perché no? Guardare il panorama, mentre con la macchina che guidi sicuramente non puoi fare. Il viaggio itinerante per andare al lavoro, lo ricordo a tutti, è molto pericoloso, perché tanto arrivi sempre tardi, no? Ti svegli tardi, corri, ma dove? Tanto. Invece con l'autobus c'hai il tuo orario, devi salire, se non lo vuoi perdere, a quell'ora stabilita. Sali, ti rilassi.
Quindi è una visione, effettivamente mi sta convincendo, quindi
a prendere l'auto.
A prendere l'autobus, anche perché c'è un aspetto importante anche dal punto di vista, che come è noto a me è sempre caro, dell'ecologia. Ma lo tratteremo più avanti. Prego.
No, mi veniva in mente mentre il nostro caro ospite parlava, tutte le volte che ho fatto delle corse senza veramente...
A perdifiato.
Esatto, per raggiungere l'autobus per andare a scuola, con tanto di zaino sulle spalle, perché tanto c'era sempre tempo per alzarsi dal letto.
Però alla fine diventava una sfida tra te e l'autobus, insomma.
Beh, più che altro era una gentilezza dell'autista nell'aspettare che io potessi arrivare.
O viaggiare a porte aperte. E poi l'autobus effettivamente stimola un sacco di situazioni, scene, fantozziane o meno, con file di persone che precipitano o vengono buttate dall'autobus troppo affollato, ma anche autobus protagonisti nel cinema, autobus da dirottare, autobus che diventano, mi viene in mente un film fantastico, strano, Priscilla, Regina del Deserto, tre amici usano un autobus per attraversare il deserto australiano e ovviamente ne accadono di tutti i colori. Quindi è un mezzo che dà la possibilità giustamente di socializzare, quindi molti molti punti a favore dell'autobus, molto bene.
Ma allora, cioè, com'è la cosa più divertente che vi è capitata magari viaggiando?
Che ovviamente possa essere raccontata in radio.
Prima di essere dei professionisti che lavorano grazie a un mezzo che io chiamo sempre corriera.
Alla corriera.
Cioè, voi sarete stati degli utenti, magari qualche volta, no? Avete usato voi l'autobus come, cioè, clienti, no?
Esatto. Sicuramente, noi siamo stati degli utenti in quanto da ragazzi per andare a scuola, io sicuramente anche Mirko. Usavamo il mezzo pubblico, l'autobus, e quindi allora ci lamentavamo anche noi per l'autobus sovraccarico, troppo pieno, eccetera, come adesso avviene, no? Tutti vorrebbero il loro bel posto a sedere, l'autobus è affollato, specialmente quando portiamo gli studenti, soprattutto le mamme si preoccupano che i loro ragazzi non resistono in piedi un quarto, 20 minuti. Io dico, io volgo un appello alle mamme, non vi preoccupate, i nostri ragazzi resistono bene.
L'autista che resiste male.
L'autista resiste male, effettivamente, perché trasportare le persone con un autobus affollato non piace. Non piace.
Beh, certo,
l'autista, la condizione ideale è più stressante, ovviamente, no? Non hai il controllo completo della situazione. E l'autista, che oggi viaggia solo, non ha diciamo, il conforto del vecchio bigliettaio, chi se lo ricorda. 20 o 30 anni fa alle due taglie un po' aiutava nella situazione a gestire l'autobus affollato, controllava un po', faceva star buoni anche i ragazzi. Ecco, lui adesso l'autista è da solo e nell'autobus affollato si trova anche lui un pochino a disagio, però l'autobus questo lo può portare e come mamme dico, non vi preoccupate, i vostri ragazzi arrivano sempre sani e salvi a scuola, non è vero che si stancano così tanto, e fanno cose molto più stressanti volontariamente, sicuro, e quindi purtroppo le cose, un piccolo disagio bisogna anche accettarlo se si vuole usare il mezzo.
Molto bene, molto saggio il messaggio.
Ma com'è, cioè, ad esempio, le tipologie di persone che vi capita di vedere? Allora, abbiamo detto gli studenti, che poi sono quelli che scatenano le reazioni di cuore di mamma sempre, anche esagerate e esasperanti per voi che lavorate. Ma poi anche, non so, voi lavorate per una tratta che è quella all'interno non so, della città, della provincia,
no, direi
o fuori.
Provinciale.
E allora mi sarà veramente capitato di lavorare per ogni sorta di viaggio, dal viaggio che porta appunto a scuola i ragazzi, da, non so, Macerata a chissà quale altra cittadina della provincia o viceversa, ma anche il viaggio con destinazioni più disparate.
Certamente, il viaggio in house è quello. Noi ci occupiamo principalmente del viaggio di linea, quello prestabilito, quello sulle tratte specifiche, ad esempio qui siamo in provincia di Macerata, la nostra società da cui dipendiamo esercita il trasporto sulle linee interne, collegando Civitanova, Macerata e così Ancona e così Camerino, cercando di fare la propria attività nel migliore dei modi, e questo credo che tutto sommato con tutta l'organizzazione che c'è, con la nostra simpatica collaborazione di dipendenti, credo, con una punta di orgoglio, penso che ci stiamo discretamente riuscendo. Poi nulla è perfetto, ma credo che ho visto altre situazioni, perché io non viaggio soltanto per lavoro, per obbligo, ma in altri posti ho visto la situazione del pendolarismo qual è, e dico che siamo fra i luoghi più fortunati.
Quindi non soltanto per la qualità della vita che conosciamo, ma anche dal punto di vista del trasporto pubblico. Molto bene, quindi conosciamo nuovi. Bisogna sempre cambiare prospettive, quindi guardare esatto. lo stesso problema o la stessa situazione da un angolo diverso ci permette di vederlo in modo totalmente diverso. Vedo qui al mio fianco il nostro amico Mirko, che è un autista di linea tra i più, voglio dire, quotati della provincia.
Mazza.
Non solo perché è un uomo aitante, ma anche perché è un autista, insomma, collaudato. E quindi gli chiederei, per esempio, come curiosità, qual è la tratta che preferisce dal punto di vista proprio stradale, divertente o meno, o più noiosa, cioè qualcosa legato alla strada.
E mi piace la tratta di Ancona,
sì.
La faccio volentieri. Mi è successa una situazione una sera che divertente, che passando una stazione, venivo verso il piano, giro la curva a destra, mi trovo una tavolata enorme di persone che stavano mangiando lo stuccafisso d'Anconetana. Adesso che faccio? Non c'era i vigili, nessuno.
Hai fermato la corriera.
Con le persone dentro. Esce un tizio e mi fa: oh, ma non è che vuoi un po' di stuccafisso? No, veramente, no, sto in servizio. Ma se stavo da solo, può essere pure. Io ho detto: ho fatto una mega retromarcia e alla fine sono riuscito a divincolarmi.
Però è stato un incontro piacevole, quindi esatto. sicuramente possono capitare incontri dei più disparati.
Certo.
Piacevoli e spiacevoli, suppongo. E quindi bisogna avere anche una certa dose di sangue freddo, di autorevolezza, ma anche, insomma, presenza per gestire situazioni, penso, antipatiche, magari nel notturno. Adesso non so, magari senza entrare in temi troppo scabrosi, ma qual è, per esempio, il turno più problematico?
Ma di sicuro i turni notturni, quelli che ti portano, diciamo, a contatto con delle realtà che sono pericolose.
Potrebbero essere pericolose.
Esatto. Quindi ci vuole calma.
Sangue freddo, come si suol dire.
Esatto.
Certo.
Quindi mantenere la calma e poi sperando che non succeda niente.
Ma certo, certo.
E poi ci sono anche in caso i mezzi di soccorso che possono raggiungerti.
Quindi e poi, insomma, l'autista è aitante, quindi ci dà già un certo grado di sicurezza.
Ma bellissimo. Io pensavo una cosa a quello che ha detto prima, cioè lui l'ha detto con una tale naturalezza,
certo.
Cioè, ho fatto una marcia indietro e via, basta, ho cambiato strada, cioè non è che ha fatto in marcia indietro con, non so, lo scooterino,
con
no, con certo. un autobus. Allora, tante volte quella che per noi è una cosa semplicissima, a volte noi dimentichiamo di essere sopra un mezzo così grande, no? E quando scendo poi io penso, oh, come avranno fatto, davvero?
È impossibile.
E a voi non capita mai tipo di essere nella situazione in cui c'è da, ecco, prendere una decisione e poi dire adesso prendere una decisione perché, ecco, bisogna cambiare strada,
esatto.
bisogna fare una manovra difficile, c'è bisogno
oppure
di...
uscire da un angolo veramente difficile,
no,
insomma,
succede, certo.
può capitare.
No, sì, succede. Una volta mi ricordo a Loreto, mi si guastarono i freni e
quindi la situazione è thrilling
abbastanza, quindi rovesciavo non so quante macchine alla mia destra.
Sì.
Invece riuscii praticamente a uscire dalla città e con il cambio
a fermarmi.
E...
quindi situazione panico a bordo, suppongo.
Per fortuna c'era una persona sola.
Cioè, solo tu o soltanto un passeggero?
No, un passeggero.
Un passeggero.
Era un passeggero.
Che fine ha fatto quest'uomo?
Ma
è vivente.
Penso ancora è sano.
Ok, ancora sano e vivente.
Beh, io direi di mettere un po' di musica.
Ancora musica,
così...
certo. Quindi dove ci porti in questo momento?
Sorpresa.
Bene.
Sorpresa.
I fell in love with a wind-up souvenir. I bought it downtown as I was on my way to meet you. She sounds like the songs you used to sing to put me to sleep. But now that you're gone, she's all that I've left to hold. And I feel so all alone. No one's gonna fix me when I'm broke. How do you cry with an animated eyes? You're never gonna smile with the way that you are. And I feel so all alone.
cazzo era allora, dove ti ho portato?
Allora ci hai portato nel frattempo, mentre io simulo di non star mangiando.
Lui non mangia, non mangia.
No, quello che sentite è soltanto un effetto del microfono. Ci hai portato esattamente a New York, stato di New York, Stati Uniti, e il gruppo in questione erano i Fun, molto noti ai più per un brano interpretato dal loro cantante di cui non ricordo il nome, insieme alla famosissima Pink. Molto bene, quindi allora, torniamo da New York capitale a Macerata,
esatto,
a capitale.
Appunto, proprio quello che mi hai detto mi ha fatto venire in mente una curiosità. Sai che le femmine sono curiose e io sono una femmina, quindi ho un sacco di domande da fare.
Vai.
Ma a proposito di posti, no? Del fatto di viaggiare e fare magari spesso la stessa
strada,
zona, la stessa strada, incontrare le stesse persone, non vi capita mai di stufarvi, cioè proprio di uffa, non ne posso più di fare
basta
sempre questo viaggio?
Tratta, eh.
Oppure ancora di praticamente riuscire quasi a capire le persone che comunque potrebbero essere le stesse e capire, che ne so, quando sono fuori giornata, insomma, arrabbiate, quando sono particolarmente felici, quando sono particolarmente stanche, di avere le vostre persone, tra virgolette, preferite e quelle che invece proprio vi fanno arrabbiare.
Ma sicuramente.
Certo, ci hai dato nelle due parole la risposta alla tua domanda, perché pur essendo lo stesso viaggio, lo stesso percorso, ma nel lavoro nostro non c'è mai una monotonia assoluta. Le situazioni variano di volta in volta, le persone, anche le stesse persone, un giorno sono più accomodanti, un giorno sono più pretenziose per un disguido, per una mancata puntualità, e secondo tante situazioni, poi variano nell'umore. E poi incontriamo persone del più diversi caratteri o esigenze. E cerchiamo, come ho detto prima, poc'anzi, di essere sempre disponibili a quello che potrebbe essere loro utile, necessario. Dal disbrigo delle cose più scontate, aiutare il passeggero a sistemare il proprio bagaglio, oppure spiegare qual è la coincidenza dell'auto successivo per il viaggio che deve effettuare. Ogni persona ha le sue particolarità, però nulla è uguale al giorno precedente, qualcosa cambia sempre.
E quindi questo è anche il bello, suppongo. Quindi l'autista deve essere, abbiamo percepito, un po' psicologo, un po' barman, e quindi ha le caratteristiche più o meno del barman, ma è itinerante. Finora questo è il
esatto,
quadro più o meno.
Però noi stiamo mangiando qua, no? Ma quando qualcuno sale e mangia in corriera?
Ah, è vietato.
Non si può
vietato
fare.
Briciole.
È vietato offrire.
È vietato non offrire all'autista.
Noi siamo tolleranti nella misura in cui la persona sa essere rispettosa e può anche mangiare, mangi la caramellina, mangi la cosa, ma se ti vedo, ecco, sgranocchiare cose che si sbriciolano, sporcano, voglio dire, tu non rispetti né l'ambiente, né le persone che hanno vicino e né chi ci lavora dentro l'auto. Quindi un invito a tutti quanti a comportarsi in maniera rispettosa.
Consona.
Consona, soprattutto verso se stessi, quindi non essere una persona anche sporca, che deteriora una cosa che poi ti appartiene, l'autobus come si dice, è in mezzo pubblico, ma non so perché se ne fa un uso di tutti, quelli che vogliono salire col biglietto, ma perché appartiene proprio, l'autobus è pagato con i soldi pubblici, di noi tutti, e quindi è giusto che lo si rispetti ancora di più. Si fa lo sforzo di acquistarlo da parte dell'azienda, anche con il contributo pubblico, come avviene in tutta Italia, e quindi va tenuto in condizioni idonee, pulito, parte anche di chi lo usa.
Quindi è giustissimo, è giusto, come è giusto che venga tenuto pulito tutto quello con cui abbiamo a che fare. Benissimo, quindi lezioni civiche, psicologiche, ma anche ci saranno, ovviamente abbiamo ascoltato aneddoti divertenti, quindi diciamo che l'autobus diventa un microcosmo viaggiante per la provincia.
Certo,
esattamente.
Certo. Ma allora la persona più strana che vi è capitato di incontrare, quella che più proprio vi ha fatto arrabbiare oppure vi ha fatto divertire, quella che vorreste rincontrare, non dite la classica attrice, perché no, un modella, cose del genere, non siate...
Ma difficilmente che attrici o modelle salgano sul blu,
capitare.
Sul blu Blu in provincia di Macerata. Non lo so. Attenzione.
Chiesto lì la moglie di.
Noi non possiamo fare.
Tenore di un Carrera.
Vero?
Super.
Momenti.
Sono lì a Fabriano e praticamente questa signora doveva venire a vedere il marito, e non so che stava soggiornando qua a Macerata. Arrivai alla stazione e praticamente questa qui è la stazione, non sapeva come andare. Con la mia macchina la portai all'hotel dei Colli.
Ah, okay.
E uscì questo Carreras ringraziandomi e salutando.
Quindi standing ovation per il nostro amico. Grandissimo. Questo è un episodio che non conoscevo personalmente, ma che entra nei, diciamo, nella top 10 degli episodi del nostro amico Mirko. Molto bene.
Oppure?
Ad esempio una maga. Salito una maga a Porto Civitanova e voleva farmi forza le carte.
È stata, diciamo, diffidata dal farlo.
Vestita tutta di nero, quindi occhiali da sole nero, eccetera. Mi chiese la data di nascita, tutto quanto, e per farmi queste carte, ma alla fine non ho ceduto. Perché era veramente
peggio di un venditore porta a porta.
Quindi potete,
non me ne vogliano le professioniste del settore,
però che te ne vorranno, ovviamente
non importa.
Non importa a porta, ma non te ne voglia nemmeno Bruno Vespa, però quindi incontri veramente di tutti i tipi, dal più prestigioso al più bizzarro, possono accadere a bordo di un'auto.
Secondo me ce ne sono altri, io sono curiosa, cioè stiamo viaggiando con loro.
Siamo tutte cuffie e tutti orecchi.
Quando ci ricapita di avere due autisti controllori a cui chiedere sulla vita che si fa in autobus con il volante?
Tra le mani,
esatto.
Al controllore capita di chiedere un po' di clemenza, ovviamente.
Capita, è chiaro che gli venga chiesta clemenza, anche perché quant'è più o meno l'incidenza delle persone senza biglietto, grosso modo?
Non sono moltissime, è una minoranza, è giusto che sia così, c'è molto senso civico, è chiaro che il controllo credo che presupponga intanto una disincentivazione
al giro gratis.
Esatto, e poi il momento della repressione, quella sanzione, secondo me, è l'ultima cosa, quando poi non si può fare a meno. Chiaro. Anche quello, il dovere civico di partecipare al contributo del viaggio, ci deve stare a base del cittadino, no? Chiaro, è normale.
Certo.
Tutti, anche quelli che non hanno bisogno di nessun controllo, di nessuna sanzione, ovviamente hanno piacere che, come loro, tutti quanti paghino il biglietto del servizio di cui dispongono.
Ma quando poi scendete dall'autobus, dal vostro mezzo di lavoro e prendete la vostra macchina, no? Cioè, vi sembra incredibilmente piccola? Oppure no?
Sì, dopo una giornata che stai sull'autobus, portare la macchina tua ti sembra una cosa semplicissima. L'autobus è vero che ti abitui all'ingombro, ti abitui al modo di come devi guidarlo. Però dopo una giornata comincia a pesare, effettivamente è impegnativo. Oggi c'è tanto traffico per la strada, anzi, a proposito, io direi a tutti quelli che ancora non sono nostri clienti, nostri passeggeri, di aggiungersi. Usare il mezzo pubblico vuol dire anche liberare le strade dal traffico, limitare gli incidenti stradali, prevenirli anzitutto. Qua si parla tanto di prevenzione, la prevenzione innanzitutto sta proprio nell'usare il mezzo pubblico.
Certo.
Ecco, il rispetto per l'ambiente, quante macchine circolano, quante macchine inquinano, poi pretendiamo l'aria pulita nelle città, ma cerchiamo di, ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo, senza dover chiedere chissà quali interventi all'autorità, ma se già partiamo da noi stessi a fare qualcosa, tutti possiamo migliorare la situazione.
Vi aspettiamo a porte aperte.
Beh, io per esempio, come piccola esperienza, posso dire che a Malta gli autobus non hanno le porte, quindi è un'abitudine entrare e uscire e fare il biglietto con questi mezzi mediamente degli anni 60 che girano a porte aperte. Quindi il tuo invito potrebbe essere un invito maltese, insomma, per questa serie.
Ma caduta di volo.
Esatto. Secondo me sì, però loro sono tutti molto tranquilli e quindi sembra che non accada poi così spesso.
Da noi forse non sarebbe possibile viaggiare a porte aperte. Esatto, Malta è una piccola isola, quindi forse viaggiando a una velocità talmente bassa il pericolo.
Sì, vabbè, poi ovviamente non c'è un accumulo di persone nei pressi della porta, però insomma, però noi, è qualcosa
noi, come
che
detto
salta
prima,
all'occhio.
Vogliamo accumulare passeggeri e non perderli, specialmente per la sera.
Benissimo.
Ma a proposito di velocità, quando ci si accorge di essere in ritardo come autisti, no?
C'è un
correre che è un correre con chi c'è a bordo e c'è un correre che è quando si sta da soli, oppure comunque sia si va a quella velocità e non si scherza.
Qualcosa puoi recuperare ovviamente, però portare un autobus presuppone che rispetto dei limiti di velocità, anche perché non è che puoi fare molto di più, l'ingombro di un autobus su una strada è tale che non ti puoi permettere di accelerare per recuperare un ritardo. Il ritardo resta tale, qualcosa puoi fare ma è minima parte, quindi il ritardo te lo porti appresso, non c'è altro da fare. Poi se non è che puoi correre, anche se sei partito puntualmente c'è traffico bisogna che te lo tieni, quindi il ritardo è ammesso. Possono essere certo. Le situazioni più disparate per la strada, e anche chi usa i nostri autobus queste cose le conosce bene. I nostri abituali passeggeri di solito non si lamentano per un ritardo che può essere normale, fisiologico, certo, dovuto al traffico, un incidente stradale. Sulla strada accade di tutto. Quello che si lamenta è il passeggero saltuario, quello che occasionalmente prende l'autobus perché gli si è rotta la macchina,
perché nevica,
e quello è il più esigente. Allora, cari passeggeri saltuari. Faccio un appello perché voi possiate diventare passeggeri abituali, però non vi lamentate troppo, perché una volta prendete l'autobus e non siete soddisfatti, cercate di capire che il mezzo funziona così e gli altri che solitamente lo usano lo sanno benissimo.
Ma è più o meno, però l'orario è abbastanza, diciamo, rispondente alle potenziali rogne che uno può incontrare in strada, e quindi grosso modo si riesce a mantenere abbastanza l'orario, oppure in che percentuale si sfora rispetto all'orario previsto, grosso modo?
Se posso essere proprio...
Andiamo sul tecnico.
Usare un termine matematico, tecnico, numerico, diciamo con 5-6% rispetto all'orario ufficiale, lo sfori sempre.
Quindi basterebbe quindi ritardare tutto l'orario di 5-6 minuti, anche del 5-6% per mandare tutto in orario. Poi
non
in
solo
realtà.
Questo, l'autista ha anche la preoccupazione ad ogni singola fermata di non arrivare
troppo presto
per non poi
certo,
superare
mettere
la fermata
in difficoltà gli utenti.
Tu non puoi lasciare il passeggero certo. Lungo la fermata a piedi perché sei transitato
prima del previsto.
Ne so qualcosa.
Questo sarebbe grave da parte.
Mi è capitato.
Dici.
Mi è capitato di restare a piedi perché qualcuno era passato troppo presto.
Forse era qui in questa stanza costui.
No.
Questo è un errore da parte dell'autista che se ne deve assumere la sua
responsabilità.
Se lo prendo.
È un errore molto grave.
Beh, chiaro.
Il ritardo ovviamente è tollerato, è spiegabile.
Ma l'anticipo?
L'anticipo assolutamente no.
Bene, e ho un'altra domanda, però penso che... Chissà, ve la faccio subito, ma sì, dai. Ma come invece vuoi.
D'altronde sei la conduttrice.
Che poi pure io sono curiosa di sapere la risposta. Ma com'è dopo, quando voi siete autisti, quando qualcuno guida a posto vostro? Allora, c'è una differenza, credo, se è un collega o se vi trovate così a stare, che ne so, in aereo, in autobus, in macchina, e guida qualcuno e non è un autista, non è un professionista del settore. Allora lì che si fa?
Quando guida qualcuno a posto nostro, non apertamente, mentalmente gli facciamo le pulci.
Vabbè, certo, c'è attenzione.
No, scherzo, volevo dire.
No, immagino che sia così, no.
Dici, mio collega guida bene, guida male, cioè guida differentemente da te, se trovi il suo modo, la sua andatura buona, e fai la tua piccola...
Ma certo, analisi da esperto, è normalissimo.
Osservazione.
Certo.
Osservazione.
Quindi soddisfatta?
Sì. Va bene, io direi che possiamo ascoltare musica. Vagamundo, E ci siamo. E il tema di quest'anno è l'incontro. L'incontro con tanta gente che vive nel mondo.
Esatto.
E che è disposta ad arrivare qua e condividere con noi la propria esperienza di viaggio.
Assolutamente sì. Come i Fat Freddy's Drop, che ci hanno appena portato in Nuova Zelanda. Quindi questo, come direbbero i nostri amici giovani, questo combo, sto combo mi viene da Auckland, Nuova Zelanda. Quindi un mix di dub, reggae, insomma roba di grande classe, che abbiamo avuto, lo confesso, il privilegio di ascoltare quest'anno a Bologna in un concerto meraviglioso, insieme inviati per la nostra trasmissione. Eravamo in missione per conto di Io e Vagamondo. E approfitto di questo, quindi rimbalzo dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti d'America, paese che spesso e volentieri mi fa storcere un po' il naso, ma che, va detto, ha partorito un sacco di miei idoli, scrittori, autori, musicisti e ecologisti, tra i quali l'ottimo Aldo Leopold, autore di un libro che mi permetto di consigliarvi, Almanacco di un mondo semplice. Non sarà facile trovarlo, ma ne vale la pena. E Aldo Leopold ci dà anzitutto il consiglio di pensare come una montagna, e poi vedremo di che si tratta, ma ci riporta direttamente ai nostri amici qui presenti, perché ci dice: essi si servivano in qualche modo di supporti meccanici, ma con moderazione, senza esserne usati, come mi pare sia il caso dei nostri ospiti, che sono dei poeti viaggianti, non sono dei meri esecutori in stile tempi moderni, ma sono dei giovani uomini che fanno del loro mezzo enorme. Io adesso in questa fase vorrei approfondire un po' le specifiche tecniche di questi bestioni. Quindi, del loro mezzo, della loro astronave, fanno luogo di incontro, microcosmo, bar, ristorante in alcuni casi, discoteca in altri, quindi sì, godendo per esempio di musica ad alto volume, trasportando, cosa che ho visto essere entrata di moda, io essendo molto anziano ai miei tempi non si usava, che i ragazzi del paese partono in blocco, in corriera, per andare a ballare. Questo presuppone probabilmente devastazioni di ogni genere, ma almeno nella sicurezza di un autista
davvero
sobrio e vigile. Quindi, punto numero uno: quanto è grosso più o meno un autobus normale ed un autobus a due piani? Doppio, cioè non intendo uno all'inglese, ma un due piani da turismo.
L'ingombro di un autobus normale e quello a due piani più o meno è simile, è la disponibilità di posti all'interno, proprio perché a due piani che
aumenta parecchio,
che aumenta la capacità di trasporto. E a proposito della qualità del viaggio, della velocità, di queste cose a cui ti riferivi, di questi autori americani, io trovo uno spunto delle cose normali, del viaggio normale. Tu in America è il paese del fast food,
certo,
tutto veloce,
purtroppo,
di mangiare veloci, di fare le cose veloci, viaggiare veloci. Io sono per riposizionarmi.
Quindi sei un uomo slow.
Noi
food,
siamo,
diciamo.
Io sono principalmente, per quanto riguarda il food, il cibo, sono per il cibo in mangiare lento.
Certo, lento e locale.
Il slow food.
Giustissimo.
Per quanto riguarda il traslado nel trasporto, ovviamente dico a tutti quanti: andate piano, e per andare piano, arrivare normale, usate il mezzo pubblico. Ai ragazzi dico: andate a ballare, divertitevi, c'è questa possibilità
pubblico.
Adesso usate l'autobus, c'è questa possibilità, non prendete la macchina, che poi
controlli, patenti, ma infatti affidatevi a un professionista del viaggio.
Sì, vi divertite di più. Socializzate, state,
non avete il pensiero,
cominciate a socializzare, anzi meglio nell'autobus, no, ci si conosce,
magari c'è l'amica che vi piace, avete visto al bar e non avete coraggio di parlarci, e quindi magari vi sedete di fianco a lei nella postazione dell'autobus. Ma torniamo a noi, quanto è lungo un autobus?
12 metri
circa.
Accederbolina.
E quanto è largo? Io a volte vi confesso che di notte alcuni vostri colleghi di una ditta che non nominerò mi fanno un po', insomma, pettinano, perché forse recuperando un po' di ritardo sulla strada tra Tolentino e Macerata, diciamo che la mia macchina la fanno un po' sobbalzare incrociandola. Quindi è un mezzo che ha volumi molto grandi e che raggiunge velocità relativamente elevate, comunque, se spinto a dovere.
Se proporzionato alla propria massa,
certamente. Sì, anche perché è una grande inerzia.
Chiaro, quindi sposta anche tutta
quella... mezzo, insomma, difficile da fermare una volta attivato.
Sicuramente, l'inerzia
è enorme.
È molto grande, quindi la massima attenzione nella guida e la massima prudenza anche da parte di chi incrocia un autobus. Non perché l'auto ti venga addosso.
No, certo, però...
ovviamente tu sai che incroci un mezzo pesante. Quindi
e quanto tempo si impiega all'inizio, iniziando a guidarlo, a fare l'occhio con le dimensioni, proprio a battezzare una curva, uno spigolo, a capire centro, non centro?
Ma secondo me l'occhio deve averlo di natura.
Certo, giustamente.
Quindi... cioè... vedo in questo modo.
Per l'autista in erba acquisire quell'occhio di cui tu parlavi ci vuole un po', ci vuole un
sì, perché poi girando sborda, tra virgolette, insomma, il profilo del mezzo rispetto alla curvatura delle ruote.
Anche
non è
io
facile.
Prima di imparare a guidare un auto dicevo sempre, pensavo, ma come fa quell'autista a entrare lì a girare in quello spigolo? Lo trovavo impossibile, dico, ma come fa? Finché non provi, però piano piano, le prime volte hai tremore alle braccia, perché porti le persone, hai tutta questa responsabilità di cui ti carichi e devi entrare in certi spazi che credevi impossibile entrare, poi piano piano, giorno dopo giorno,
certo.
Sono cose che a goccia a goccia vedi che vanno avanti da sole e dopo un po' di mesi ti ritrovi che guidi in maniera sciolta. Sì.
E il parcheggio a marcia indietro è fattibile? A me è capitato, proprio citando il nostro amico Dani Carbonell, che quando andammo con una meravigliosa gita delle superiori a Barcellona, l'autista parcheggiò, no, meravigliosamente parcheggiò in retromarcia come fosse una macchina lungo una fila di autobus turistici nei pressi della Sagrada Famiglia, che ovviamente era affollata di viaggiatori da tutte le parti d'Europa. Quindi in quel caso io l'ho visto, è possibile farlo, esiste, ma
certo,
suppongo che sia una manovra piuttosto difficile.
È impegnativa, è difficile, ma le abilità non sono tutte uguali, ci sono
certo.
Autisti più bravi, quelli provetti e quelli un po' meno. Fare una manovra difficile presuppone una buona abilità, specialmente di chi gli autisti di solito, quelli che fanno il noleggio, non possono ovviamente, non dovrebbero essere prescelti fra i meno dotati. È chiaro che l'autista che non ha un percorso prestabilito ha tante incognite in più rispetto a quello della routine,
certo.
Di questi giorni.
Però forse è anche più divertente da un certo punto di vista, perché proprio spezza questa routine.
Fare noleggi,
esatto.
Fare le gite. Sì.
Le esperienze particolari, poi comitivi di tutti i tipi.
Qualche collega sicuramente che esercita questa attività lo fa anche pensando a questa mancanza di routine,
certo.
A sfuggire all'ordinario di tutti i giorni.
Giusto. Prego, signorina, può parlare, ne
si
ha
dica,
facoltà.
Si dica.
Grazie del permesso.
Prego.
Vi confesso che avrei parlato comunque. Però, beh, la cosa che mi incuriosisce adesso è... pensare che nel vostro viaggiare avete sempre gente intorno, no? Così. Che succede quando poi nell'autobus entra qualcuno che conoscete veramente bene? Cioè, insomma, sarà capitato di avere in autobus con voi qualcuno di famiglia o un fratello o un amico veramente importante, una persona alla quale volete veramente bene? Allora, cioè, lì cambia qualcosa? Si è sempre concentrati? Oppure, beh, si fa uno... insomma, è così. Che succede in quel caso?
Certamente, se capita una persona con cui hai un particolare legame, un'amicizia, una maggior frequentazione, sei contento, come tutti quelli che sono contenti di vedere una persona amica o un parente, così. Ma è chiaro che quello che prevale mentre stai a fare un lavoro serio, impegnativo, è mettere la professionalità giusta in tutte le cose. Poi è chiaro che fai anche la differenza fra una persona comune e una persona che magari frequenti al di fuori dell'ambiente di lavoro. non andare a vedere che ci sia una preferenza per una persona perché la frequenti, eccetera. Mantenere un minimo di contegno professionale a bordo, cioè conciliare le cose, che non è facile. Sarebbe la piccola arma di psicologia, se ne sei dotato. Se no sbragati,
sbraga pure
la fidanzata in pubblico.
D'altronde è stato fatto ai mondiali di calcio, perché non farlo a bordo dell'autobus? E mi viene in mente appunto il rapporto con il calcio, perché vi sarà magari capitato di portare, penso che una delle cose più sgradite dal punto di vista dell'autista, a prescindere dalla tifoseria, ma non per una questione di campanilismo, proprio perché si creano situazioni potenzialmente pericolose, sia accompagnare tifoserie alle partite di calcio.
Sì, quello sì, è stato una bella esperienza, no?
Quindi che come... può essere sia divertente che pericolosa allo stesso tempo, ovviamente come tutte le cose, in base a chi si incontra.
Esatto, a me è successo con la tifoseria dell'Ancona.
Eri diventato l'autista ufficiale.
Esatto, ad Ascoli mi ricordo ho preso 3-4 mattoni su un vetro.
Tu sangue freddo, professionalità.
Ma più che sangue freddo, cioè, c'era la polizia, poi fece una carica magistrale, le manganellate si è sprecate tra dentro l'autobus e fuori.
L'importante è che tu non sia stato coinvolto dalla manganellata.
Per fortuna no, io avevo l'estintore a portata di mano,
cioè che... l'elmetto.
Esatto, quindi mi mancava solo quello.
Bene, però quindi abbiamo anche l'aspetto rischio legato
certo,
al calcio.
Certo, è perché poi quando non ci si controlla nelle cose a me gli saltano un po' i nervi, eh.
Potrebbe anch'io, saltare, è importante comincerei... che non saltino i nervi.
Anch'io quindi comincerei a pensare...
Stai calma.
Anche io comincerei a pensare se ho l'estintore da qualche parte in certi casi, perché può sempre tornare utile.
Certo.
Ma, ok, io sono curiosa del viaggio per voi, cioè a voi piace viaggiare? Cioè guidate perché vi piace guidare? Guidate perché vi piace viaggiare? O tutte e due le cose insieme?
Ma io ad esempio quando viaggio con l'autobus vedo i posti per poi visitare anche a piedi. Tipo mi vedo un bel panorama, una bella campagna, finito quando ho la possibilità, finito il lavoro faccio una bella passeggiata con i cani o con qualche amico, quindi decidiamo di andare a visitare un bosco,
certo,
un percorso anche che si fa a piedi, quindi è bello per quello. Ma anche le città, a me piace tanto, anche se c'è come dici tu la routine, no? Una città come Ancona è stupenda, a me piace tanto andare sempre al mercato del pesce. Quindi vedo i prezzi, parlo con i pescatori.
Infatti, quindi il viaggio, qualsiasi situazione, se uno la sa sfruttare, ne sa cogliere i lati positivi,
esatto,
può diventare stimolante.
Io ecco la domanda.
Gli scappa la domanda,
Ci avevo pure pensato, ma com'è allora la giornata tipo di un autista? Cioè, allora voi partite, che ne so, ditelo voi.
La sveglia è presto, ad esempio.
Quello lo sapevo. Quello sì.
Tipo, c'è anche i turni che si sveglia alle 3:30.
Ho capito.
Quindi proprio nel pomeriggio sei un morto vivente, finito,
immagino,
il lavoro. E poi ci sono turni pomeriggio, turni anche notturni, il pranzo spesso non si fa a casa, anche la cena. Quindi o fai pranzo, lo rimedi, oppure succede anche che qualcuno se lo porta pure,
certo,
per mangiare un po' più sano.
Certo.
E quindi è una vita anche un po'
impegnativa.
Un po' impegnativa, anche un po' sballata, certo, anche con gli orari, eccetera.
Però ecco, sveglia
ascolti
presto.
La radio, soprattutto ascolti la radio pure, quindi ascolti la radio,
certo,
la notte, ascoltiamo anche voi.
Salve, buonasera a tutti, se ci state ascoltando da qualche mezzo di trasporto che sia con quattro ruote giganti e insomma lungo 12 metri, sappiate che siamo lì con voi. Ma ok, sveglia presto, quindi
sì.
Poi pranzo e comunque pasti da preparare, insomma da trovare, arrangiarsi a trovare, ma... Poi quanto dura il vostro viaggio in autobus? Nel senso, per quanto tempo dovete guidare?
Allora, l'orario di guida non deve superare i limiti di legge, ma per fortuna noi siamo abbastanza al di sotto. Un autista mediamente in una giornata guida sulle 3 ore e mezzo, 4 ore continue, cioè si assume tutti i periodi di guida. Poi ci sono dei periodi di non guida che sono complementari all'orario di lavoro, cui la giornata tua di lavoro non comprende soltanto la guida pura, la preparazione del mezzo, la compilazione di una scheda di viaggio, tutto quello che poi sono le soste obbligatorie, vai in una città, ti fermi, non è che arrivi e riparti, a volte ti devi fermare per un quarto, 20 minuti, un'ora per il viaggio di ritorno successivo.
Certo.
E quello anche fa parte del tuo lavoro, non è che stai a casa a divertirti, stai in un posto, alla tua sosta, e tutto questo comporta il tuo orario lavoro, che è un lavoro che si fa fuori da un'area ben precisa, da un'azienda, una fabbrica, quindi stai in un'altra città, e quello c'ha i suoi lati di disagio, ma c'ha anche i suoi lati positivi, come diceva prima Mirko. Dal viaggio trovi uno spunto anche per l'attività post-lavorativa. Che ne so, dici quasi quasi io in quel posto ci voglio tornare con la famiglia, ad avere quella chiesa che sta su in quella collina, quella cosa, quell'eremo, oppure quella piazza che ho visto, che non ci vado mai, ci passo sempre davanti e non mi fermo mai. Io, porca miseria, io quasi quasi io parto, ci vado, guarda un po', oggi c'ho tempo libero, la domenica voglio fare qualcosa che solitamente do per scontato che certo. Di conoscere, invece no,
non è così. Sì. E è facile, facendo il vostro lavoro, accorgersi del cambiamento dei posti, cioè del proprio vedere proprio i piccoli particolari, non so.
Purtroppo in senso anche negativo, nel senso che quello che io colgo di negativo, non del viaggio, ma dei posti, che purtroppo imbruttiscono. Noi non abbiamo più rispetto del paesaggio. Le nostre città non sono staccate una dall'altra, confinano una con l'altra, si assommano un agglomerato di case senza più sapere dove finisce la campagna e dove comincia la città successiva.
Questo è vero.
E se poi c'è qualcuno pensa che il viaggio in auto sia troppo lento, non è tanto perché l'autista guida piano, ma perché tutto il percorso dovremmo farlo a 50 km all'ora. Tutto è sottoposto alla velocità dell'area urbana, le città si attaccano una con l'altra,
certo.
Un percorso, una strada che va da Macerata fino a Porta Canati, vedi che non finisci mai di andare a 50, tutti i cartelli, perché poi comincia via Potenza e va a confinare con la frazione di Sant'Egidio, vai sempre a 50. Se dovessi tenere sempre il limite, arriveresti da Macerata a Porto Recanati sempre a 50 all'ora, perché ormai è tutto un paese.
Certo.
Io che ormai posso dire così, di avere una certa età, ricordo da ragazzino che le cose per fortuna ancora non erano così.
Certo.
I paesi erano più limitati. Dovremmo porre un argine, un freno alla programmazione delle città, a dire basta con l'espandersi del cemento, basta, torniamo ad appropriarci del paesaggio, delle cose, e poi tutto un rispetto per noi e anche per l'uso del mezzo pubblico, proprio perché siamo a Macerata. Faccio un appello ai nostri amministratori e politici a ricordarsi che c'è un servizio pubblico, dotarlo di più mezzi economici per poter rinnovare il parco,
certo,
di autobus, per migliorare le strade, per dotare anche gli autobus di servizi utili, i capolinea puliti, ordinati, dove non ci piova dentro, a volte capita anche questo, spaziosi quanto basta per poter accogliere i mezzi e fare un servizio piacevole, utile al cittadino. Poi ognuno si deve domandare, io faccio, continuo con l'appello agli amministratori, se veramente hanno fatto tutto il possibile per dotare le loro città, e nella fattispecie questa città, di tutto il necessario perché ci sia un servizio pubblico efficiente e che la gente possa sentirsi invogliata a prenderlo.
Mi sembra un'ottima osservazione.
Giustissima.
E mi sembra un'osservazione che mi fa anche venire voglia di ascoltare altra musica. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate?
Sì.
Siete d'accordo? Se non siete d'accordo, ditelo, perché la conduttrice può essere anche stoppata. Siamo assolutamente tutti d'accordo e quindi aspettiamo la tua nuova scelta.
Vada col regista.
Você não pode ficar fora.
A vida não muda se não a mudares. O mundo não gira se não o girares também.
A vida não muda se não a mudares. O mundo não gira se não o girares.
A boa semente dará boa gente. Quem sabe não cala e grita. Contente, sabe?
A boa semente dará boa gente. Que sabe, não cala e grita contente.
Grita contente.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah,
yeah. Olha o comboio vai a passar.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Acorda, mané, não apanhas do ar.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Olha o comboio vai a passar.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.
Pouca terra, o cucu.
Agora é a hora, quem fica de fora. Nem tarde, nem cedo, com fé e sem medo.
Agora é a hora, quem fica de fora. Nem tarde, nem cedo, com fé e sem medo.
Avança na dança da tua mudança. Faz guerra à guerra e a ignorância. Avança na dança da tua mudança. Faz guerra à guerra e a ignorância.
Questa voce,
che meraviglia.
Mamma mia.
Quindi viaggio da Catalogna, abbiamo detto la seconda tappa, New York, Nuova Zelanda e ora Portogallo, ma non è un semplice Portogallo, una semplice Lisbona, perché c'è anche Capo Verde, quindi fianco Atlantico, Portogallo e sue ex colonie, la meravigliosa Sara Tavares in un album che di voce, un paio d'anni fa.
Avete sentito che voce calda, che voce veramente che fa venire in mente il caffè?
Vabbè, d'altronde è lei è.
È così.
Proviene,
è
viene da Capoverde,
ce n'è solo una
la,
così.
Insomma, il suo colore anche vocale è quello, e quindi noi godiamo di questa.
Esatto.
Meraviglia.
E continuiamo a viaggiare con i nostri amici
per l'ultima tranche di questa prima puntata del nuovo anno, nuova stagione di Io e Vagamondo.
Esatto. Cercateci poi su Facebook, ci siamo Io e Vagamondo. Io ho scritto normale la
scritto
E
come io.
Maiuscola e poi Vagamondo con la V maiuscola e poi tutto il resto come viene.
Allora, vado col mio secondo brano letterario, questa volta tratto da un libro di John Muir, La mia prima estate sulla Sierra, un libro a me caro e caro anche al nostro amico Mirko.
Infatti me ne hai regalato una copia.
Gliene ho regalato una 2009. Copia perché va detto, è un uso privatistico del mezzo radiofonico, io e l'ottimo Mirko ci conosciamo da una vita. Bene, detto ciò, e siamo anche
grandi camminati.
E vi siete conosciuti
compagni,
in Pullman? No,
compagni di cammino.
La fermata.
Alla fermata del bus, vabbè. Anche se abbiamo preso parte alla stessa gita della terza media, esatto, in un lontano anno che non stiamo qui a rimembrare. Quindi John Muir, che è colui che ha portato alla fondazione dei primi parchi nazionali americani. Vado. E poi la cresta di Pilot Peak Ridge, le lunghe pendici in fuga, l'intrecciarsi dei costoni mirabilmente modellati, il variare della vegetazione, su fino agli ultimi pennacchi di alberi, principi della loro stirpe, i maestosi ranghi schierati alla vista, cuspide su cuspide, chioma su chioma, le lunghe braccia frondose ondeggianti in saluto, i penduli conei risonanti come mille campanelli, benedetti abitanti dei monti, figli del sole esultanti nella loro possanza, vibranti corde d'arpa per le dita del vento. E quello è uno spettacolo che personalmente possiamo incontrare facendo pochi minuti, poche decine di minuti di viaggio anche da qui, incontrando le nostre montagne, magari accompagnati da uno dei nostri amici autisti che ci potrebbero lasciare a Sarnano, a Visso, oppure non so, a San Ginesio, oppure a Matelica, insomma in tutto il nostro meraviglioso entroterra, perché ricordiamolo, pochi minuti di cammino possono portarci in luoghi straordinari, meravigliosi, in cui potremmo fare incontri bizzarri, incontri con animali. Chissà. Insomma, potrebbe succedere di tutto e magari potremmo arrivarci invece che con la nostra solita vetturetta, con una simpatica corriera blu.
Certo. Anche perché poi io sono una fan della corriera, davvero.
Del blu.
Me la batto tra la corriera e il treno. Sono gli unici mezzi di trasporto che non mi fanno paura.
Benissimo.
Va bene, tanto per dirne una.
Quindi escludiamo nave ed aereo.
No, vabbè, ma tanto poi alla fine l'impulso a viaggiare è più forte, quindi alla fine vado dove vado.
Avete
però
mai caricato un bus su una nave?
Caricato.
Tipo, cioè, siete saliti col bus su un traghetto?
Sì, io sono salito un bus di traghetto ad Ancona
per andare in Grecia.
Per andare in Grecia.
Quindi molte ore di viaggio, tra l'altro. Quindi con una gita.
Sono 24 ore di viaggio.
Esatto, a Patrasso.
E com'è? Cioè, nel senso, che sensazione c'è? Perché anche lì, no? È sempre guidare, ok, ma però poi alla fine far guidare qualcun altro.
Ma soprattutto è difficile infilare il bus dentro il traghetto?
Ma fanno tutto loro, quindi ti dicono cosa fare e lo ancorano bene, in modo che non
balli.
Che non balli e vai.
Benissimo, interessante. Non sapevo, quindi hai portato una gita in giro per la Grecia.
Esatto. Sì.
Quindi perdi un giorno ad andare, un giorno a tornare di viaggio in mare. E poi, curiosità mia, le strade greche, come scesi a Patrasso?
Ma scesi a Patrasso, mi ricordo, abbiamo fatto il Peloponneso.
Fantastico.
Quindi praticamente a Penisola di Mani.
Ah, quello è un viaggio che io vorrei assolutamente fare, lo consigli?
Bello, perché io avevo letto anche Chatwin che era andato nella Penisola di Mani, quindi mi rimase
bella impressione. È un viaggio che rimane, insomma.
Ritornai in moto.
Però
sì, ritornai in moto come turista.
Benissimo, quindi chiederò a fine trasmissione delle indicazioni su questo viaggio al nostro amico Mirko.
Ma il vostro mezzo di trasporto preferito è la corriera? È il bus, il pullman o
sono i piedi?
Dico purtroppo sì, per deformazione professionale è l'autobus. Invito tutti a prenderlo anche per semplice di porto, quello di linea, sì. Perché non è possibile?
Certo,
vai,
certo.
scopri questa piccola regione, questa più piccola provincia col mezzo pubblico.
Beh, poi col fioretto con noi, vi lasciamo a col fioretto e poi ritornate a piedi.
Propongo un piccolo itinerario.
No, semplice. Ma poi piccola relativamente, perché in realtà non è così piccola la provincia di Macerata, se uno la gira approfonditamente, e soprattutto, non per essere campanilisti, ma è ricca di posti belli e affascinanti. Quindi insomma invitiamo tutti i nostri amici, compagni, viaggiatori a munirsi di buone scarpe e poi lasciar fare tutto ai nostri amici autisti per poi imboccare nuove strade, non dirupi, dirupi infatti, solo con, in pieno controllo.
Io ce l'avevo una domanda, gliela devo assolutamente fare.
Basta con
se arrivassero qui, ci sono un sacco di ma stanno qui apposta,
non dobbiamo abusare degli ospiti.
Stanno telefonando per sapere gli orari, no?
Certo.
Pure qui. Basta.
Questa sera non siamo disponibili a rispondere a domande
sugli orari. Oppure, ma io che autobus devo prendere da qua per arrivare?
Ho perso una borsa, un cappello, l'ombrello.
La domanda prossima, prego.
Io ce ne avevo due di domande. Allora, una è questa, sì. Quando qualcuno dimentica qualcosa nell'autobus, penso che sia la cosa peggiore che possa capitare.
Ma ha speranze di ritrovarlo? E come?
Sì, sì, io l'ho ritrovato.
Se qualcuno non glielo prende dopo che l'ha dimenticato, signori, cercate
però
di ricordare.
Però c'è un, diciamo, deposito oggetti smarriti?
Non c'è un deposito specifico. Quello che l'autista rinviene nell'autobus solitamente, il telefonino o l'ombrello, specialmente dopo che la pioggia è cessata.
Certo,
perché,
un classico.
Ti porti l'ombrello, smetti di piovere, scendi senza l'ombrello perché non ti serve più. Quindi, signori, portatevelo vicino,
legatevelo al polso.
Legatevelo al polso, eccetera, eccetera. E soprattutto un appello ai ragazzi, perché perdono spessissimo il portafoglio. Signori, ragazzi, con i jeans si perde il portafoglio, perché te lo metti dietro, la tasca posteriore, no, quando siedi, si sfila e risale dalla tasca e te lo lasci sul sedile. Metti il bottone anche i jeans, oppure metti il portafoglio da un'altra parte.
Esatto.
Perché sennò poi non lo ritrovi. Difficilmente si ritrova, specialmente
Certo.
quello che contiene.
E poi un'altra
domanda numero dos.
Un'altra domanda era questa. Vengono tantissimi turisti nelle Marche, no? E ultimamente si stanno veramente stabilendo qua, perché le Marche sono, secondo me, uno dei posti più belli del mondo. E non
sì,
lo
ma
dico
non lo diciamo troppo,
perché sono marchigiana.
Verrebbero troppi.
Ma voi sapreste sicuramente costruire il vostro itinerario turistico per un turista che venga qua? E allora dove lo portereste un qualcuno che arrivi qua e debba vedere questa terra per la prima volta? Quale sarebbe il viaggio che in pullman deve assolutamente fare? Se poteste tracciarla voi la rotta da fare, la strada da seguire.
Per la provincia di Macerata io proporrei una tappa a Caldarola, e una sosta nella piazza, una visita ai suoi castelli e una scarpinata, una passeggiata intorno alle sue colline, che è meravigliosa. Poi un prosieguo verso i nostri Appennini, le nostre bellissime cittadine dell'Alto Maceratese, il Lago di Fiastra, il paesino stesso, Bolognola, sono cose che io prediligo, e varrebbe veramente spenderci una giornata o forse anche qualcosa di più. Quindi, i turisti che eventualmente vorrebbero sostare nella nostra terra, propongo questo piccolo itinerario.
E l'altro nostro ospite
propongo
invece...
anche, scusate se continuo, propongo anche, perché visto che si parlava di turismo, di invito a chi si occupa politicamente del settore nostro a lamentare la possibilità di uso di viaggio anche per motivi turistici. Noi